Oggi sono a Nuovi Orizzonti e vi racconto la storia di Daniele.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti a Grateful Monday. Io sono Alessandra. E oggi siamo a Nuovi Orizzonti, come spesso accade, perché Nuovi Orizzonti si è preso questa rogna di accompagnarci, e sono con un ospite che si chiama Daniele.
Esatto, piacere, ciao a tutti.
Sono 3 anni che ci conosciamo e sì. Quando Daniele ci ha raccontato un giorno, ci ha regalato la sua storia, è stato molto forte proprio. E abbiamo sempre desiderato io e Francesco registrare questa storia, però un po' non c'era il tempo, un po' non c'era la confidenza, un po' Daniele diceva ma non lo so, dai, Alla fine ieri sera a cena per caso abbiamo detto dai, domani facciamo sto podcast.
Facciamolo,
vai.
Facciamo.
È incredibile, Dani, oggi parlavo con Katia, tua moglie, e dicevamo abbiamo passato una mattinata intensa di lavoro proprio sul pezzo.
Di quelle belle.
Di quelle proprio impegnative. E dicevo è incredibile pensare questi 3 anni senza di voi, senza Katia che si è presa tanto cura di noi, senza Nuovi Orizzonti, però diciamo... Tu e Katia siete le persone più amiche che vediamo sempre, con cui è nata un'amicizia, dai mi commuovo mo.
speciale sicuramente.
Molto bella. E ho pensato, ho detto a Katia, tu pensa, cioè mi è venuto un attimo di panico, diciamo così, a pensare questi ultimi 3 anni che sono stati tra i più difficili della mia vita e della nostra vita, senza di voi, cioè senza dei fratelli che ci hanno accolto tutti i mesi, ci hanno ascoltato, ci hanno voluto bene, ci hanno invitato a cena, cosa sarebbe? Io non lo so se stavo ancora in piedi, quindi prima di tutto ti voglio ringraziare davanti a tutti per quello che avete fatto.
Grazie a voi.
Per la vostra amicizia, ci tengo tanto a dirlo.
Siete un dono anche voi eccezionale, veramente incredibile. E poi di solito il Signore ti dà quello di cui hai bisogno in quel momento.
Pensavo probabilmente... quello che ti meriti, non è così.
Purtroppo no, poi se i conti li facciamo noi, il Signore già prende le distanze, secondo me.
Allora, però oggi voglio raccontare la tua storia perché è una storia forte, soprattutto di rinascita, fortissima, bellissima. E io conosco solo la seconda parte, cioè io conosco Daniele che è marito, che è padre, che è un uomo, che è un imprenditore, che fa anche l'assistente sociale, che è psicologo, che si occupa dei ragazzi, cioè conosco soltanto proprio la fioritura di Daniele. E quindi quando tu mi racconti il resto...
È nuovo, è sconosciuto, è strano.
È strano, io non riesco a pensarti come eri, però quello che capisco oggi, lo capisco perché ci sto passando nel dolore, capisco quanto il dolore proprio trasformi le persone, quanto sia una cosa così fondamentale, così prezioso il dolore, se lo accogli però, perché se no cioè la croce è una tortura di per sé, sarebbe una tortura. Sì. E invece con Gesù riesci a trasformarlo in una salvezza e capisco oggi quanto questa salvezza che io vedo può essere così grande, può essere solo frutto di una croce abbracciata. Ecco, mo ho parlato tanto, lo so che parlo un sacco io. Mo parla tu, dici
no,
chi sei,
così,
da dove vieni,
è così.
Che ti è successo nella vita. Hai la totale parola.
L'uomo
vai.
Vecchio, ti mostro l'uomo vecchio.
Rimostrami come 3 anni fa
chi eri. Che io ringrazio il cielo perché poi la mia storia di conversione è partita a 25 anni e sono pochi se vai a vedere.
Adesso ne hai?
Adesso ne ho 43, quindi sono un uomo, prima ero un ragazzino, un ragazzo, toba. se penso al, diciamo, a tante storie, tante persone conosciute, tanti ragazzi così, anche i giovani, insomma, sembra essere di essere sempre troppo grandi, invece mi guardo indietro, veramente il Signore mi ha fatto tante, tante grazie al momento giusto. E quindi questa fortuna qui. Allora, io sono marchigiano, vengo dalle Marche, da un paesino delle Marche, un paesino neanche troppo piccolo, Montegranaro, e da una famiglia molto semplice, mio papà lavoratore, mia mamma casalinga, due sorelle e quant'altro, insomma. E, diciamo che la mia storia, come tante altre, intercetta una situazione di dolore grande a un certo punto della vita. Per la nostra famiglia è stata la disabilità di mia sorella piccola.
Che è arrivata, quanti anni avevi tu?
È arrivata,
io, tu allora, sei il secondo, il primo?
Io sono il secondo, sono dell'82, mia sorella del 91, quindi io avevo 9 anni e mia sorella stava per nascere. Tutto bello, bellissimo, l'altra sorella ha 2 anni di più e quindi noi fratellini aspettavamo questa nascita con grande entusiasmo. E poi il parto è andato male e questo qui ha spezzato completamente tutte le nostre vite nella pratica, perché noi... Io 9 e mia sorella più grande 11 anni, non è che abbiamo realizzato, saputo, anzi i miei, quello che ci ha fatto soffrire è che per tantissimi anni in qualche modo hanno vissuto con estremo, diciamo, riguardo, no? Attenzione, non è che, diciamo, o quantomeno io non ricordo che c'è stato questo proprio dire... è successa sta cosa a Beatrice, si chiama Beatrice, insomma.
Cioè non riuscivano, non hanno condiviso con voi quello che era successo, perché eravate bambini magari, era...
Sì, ma è giusto così, tipo probabilmente.
Un modo
però dopo
hanno pensato di non condividere questo dolore.
Sì, però guarda, non saprei dirti, sicuramente insomma loro come noi insomma hanno vissuto con grande dolore questa storia.
Cioè lei era una bambina sanissima,
lei
che c'è stato
sana.
Un problema al parto.
È stato un problema al parto, il cordone ombelicale intorno al collo, cioè non c'era il ginecologo, una manovra sbagliata dell'infermiere e praticamente l'ha soffocata per diversi secondi, parecchio insomma, e quindi lei con questo cordone al collo non ha respirato e ne ha avuto un danno al cervello. Quindi
io capisco bene che cos'è questa cosa, perché è successa con nostra figlia Maria e per pochissimi secondi non è successo nulla, ha avuto solo delle macchie, diciamo, per mancanze d'ossigeno molto grandi sul corpo, però niente di...
Esatto, e credo infatti che non siano stati pochi secondi, insomma, è stato un problema grosso, perché poi mia mamma, insomma, ho capito, mi ha detto più avanti, insomma, che proprio sono stati un po' dei disgraziati, insomma, il ginecologo non c'era, non è stata assistita. Nonostante sapessero sta cosa, credo hanno fatto lo stesso per farla nascere, è stato un disastro. E quindi vabbè, ma diciamo, niente, poi vivevamo noi in una situazione insomma di poco agio, di semplicità anche economica, insomma, mio papà era sempre preoccupato per le bollette, queste cose qui, credo problemi che oggi hanno un miliardo di persone. E, però, insomma... non c'era questa serenità, o comunque si era persa, insomma, perché da giovane io ho fatto una vita veramente piacevole, con tanti cugini, di uscite, di stare insieme, cene, ogni Natale, Pasqua eravamo sempre in 20-30, insomma, e quindi così. Mi ricordo che quando mia sorella ha iniziato a fare le prime uscite, 14-15 anni, con la nostra cugina, e aveva preso l'andazzo di fare tardi fin da subito e poi usciva con dei ragazzi più grandi e mi ricordo che questo uscire è diventato un trasgredire, insomma. Mio papà non era tanto d'accordo, difatti si arrabbiava, mia mamma la copriva un po', mia mamma era molto complice con mia sorella, la prima. E insomma, io quando avevo 15 anni avevo già provato la mia prima canna all'Istituto Tecnico Superiore ITIS di Fermo. E insomma, mia sorella, poi ci siamo trovati a fumare insieme, no? Quindi per dirti che quel passaggio di mia sorella più grande con la vita notturna me lo ricordo come un grande disagio, insomma, per mio papà, mia mamma, grandi casini, insomma, litigate. Una cosa particolare che proprio mi devastò, che io ancora avevo 13 anni, credo, che praticamente per uno sgridotto di mio papà era molto nervoso, molto severo, arrivava molto con uno sguardo, ti impauriva, no? Mi ricordo che mia mamma, che diciamo su di me ha riversato un po' sempre le sue ansie, le sue preoccupazioni, no? I suoi problemi, in pratica vi aveva anche con mio papà di comunicazione, di scelta, di amore, non lo so, insomma, un periodo si stavano anche per lasciare. E mi ricordo, mi raccontò di un'uscita di mia sorella che fece tardi, che si era fatta la bibbia addosso dalla paura quando mio papà si era avvicinato per sgridarla. No, a me questa cosa mi fece malissimo.
Però nonostante questo tua sorella comunque usciva, cioè non le era vietato, ecco.
Non le era vietato perché c'era mamma che in qualche modo la sponsorizzava, no? Perché mia sorella aveva vissuto anche un periodo in cui ha cambiato scuola, no? E faceva il liceo, mi pare, era molto preoccupata dei voti, il primo e il secondo superiore era stato un po' problematico, ha mollato la scuola al secondo, ha cambiato scuola, no? Quindi non lo so, insomma, mia mamma era più chiocciola con lei e mio papà era sempre, era un caprone, mio papà insomma la faceva, scusa, papà, senti, ma è così.
Dopo glielo mando a tuo padre il podcast.
Allora è metronotte, poverino, si faceva mazzo tutte le notti, da sempre, da una vita, e quindi la mattina doveva dormire per ripiarsi, ma molto spesso poi era, diciamo, impegnato nelle cose di tutti i giorni, quindi... E, insomma, questo già era snervante per mio papà, per mia mamma, insomma, quindi lo giustifico. Vabbè, per tornare a mia mamma che mi fece quella, che mi disse questa cosa qui di mia sorella, per dirti che l'ansia di mia mamma e poi questo ogni tanto sfogarsi con me e dirmi le cose, no, dei soldi, le bollette, mia sorella che faceva, andava, e a me, cioè, mi appesantiva, cioè, io ero stressato già a 14 anni.
Cioè ti caricava di responsabilità, si confrontava o confidava con responsabilità che
sì,
proprio
mi caricava dei pesi che non
erano proprio tuoi.
E poi insomma mia sorella tutta brava, io invece ero sempre quello che faceva casini, no? Mia mamma mi appiccicava sta cosa addosso, che io ero sempre quello che, il fortunato, perché mio papà non mi diceva niente, no? E il fortunato in generale. E seconda cosa, quello che in qualche modo combinava guai, adesso non mi ricordo nello specifico, però il messaggio era quello che non andavo bene, insomma. E mi ricordo quando trovai una busta di marijuana nel scooter di mia sorella e capii, insomma, cos'erano quelle cartine nell'armadio, perché ogni tanto andavo a scuficchiare, no? Nell'armadio di mia sorella grande, per capire che faceva in quel tempo lì. E trovai una bottiglia di whisky e delle cartine. Quando trovai l'erba nell'armadio, nello scooter, una busta d'erba, la portai a mamma come trofeo per dirgli: guarda, Gloria, cosa fa? Rompe,
bravo,
i coglioni te, a me che mi viene a fare tutte queste palle. Si possono dire parolacce?
Sì, sì, si possono, okay, dire tutte. Vabbè. C'è mio marito che fa il podcast, quindi pensa quante ne puoi dire tu.
Però per dirti, no? Che io non stavo né dalla parte di mia sorella né dalla parte di mamma, ma vivevo veramente uno stress infinito. E quindi le prime uscite di mia sorella me le ricordo, e quel periodo di mia sorella incasinato. Fatto sta che quando andai alle superiori io, quando feci il primo superiore, e comunque conobbi altri amici, le prime uscite, lo scooter, così, anche io mi trovai poi a star meglio fuori di casa. E appena mi è girata la prima canna in mano, a star meglio con la prima canna. a star meglio fumato, perché mi sembrava di aver trovato una medicina, no? Non mi ricordo una brutta, diciamo, sensazione dopo che fumai la prima canna, anzi, praticamente passammo tutta la sera a ridere, è stata una sensazione piacevole. La mia prima canna fu una canna di marijuana, mai avrei pensato, insomma, che mi portasse dei guai o che andasse a colmare un vuoto o che tutte quelle cose che poi le scopri cammin facendo e poi, insomma, a costo anche di perdere, no? Perché poi io negli anni, questo è l'inizio un po' dell'uso delle sostanze per me, che è stato 15 anni, più o meno intorno a quelle da lì, e poi è stato un percorso, insomma, che è degenerato un po' malino.
Come si fa a degenerare da una canna che dici, vabbè, dai, è un po' più di una sigaretta? Come si fa a degenerare? Come ci arriva una persona,
in realtà,
un
in
ragazzino?
Realtà, in realtà la canna purtroppo è balorda, è bastarda, perché è una sostanza che ti dà quell'euforia, ti sballa, che può piacere, ma diciamo, ho visto, poi parlando con tante persone, probabilmente attecchisce là dove c'è veramente un vuoto, è una mancanza, e cosa succede? Che poi diventa lo strumento per stare insieme, diventa l'elemento che unisce, cioè si basa un po' poi sulla canna, un po' tutte le tue, diciamo,
relazioni
e quant'altro. E quindi dopo, se non c'è la canna, la devi andare a trovare, oppure poi vai in sbattimento, adesso come erano i termini da giovane non mi ricordo, ma in paranoia si diceva così, e no, insomma, poi, cioè, per me è stata totalizzante, quello lì è stata veramente l'aprire una porta, e che poi subito dopo, nei primi 2 anni, eravamo un gruppo che fumavamo tutte le sere, che andavamo a prendere il pezzo, lo dividevamo. Però finché eravamo ragazzini si metteva insieme la 5.000 lire, mi ricordo, e si andava, no, a prendere la canna. Dopo, da più grandini, con più soldi, comunque ho visto proprio un gioco che è degenerato subito, no? A parte che è una sostanza illegale, se ti prendono, ti fermo, ti denunciano, anche solo per averla, no? Però poi, quando vai a prendere più quantità, no? E allora dici, vai, vabbè, questa me la vendo, così mi ripago di quello, cominci a fare i giochini così, a spacciare nella pratica, rischi il carcere. Poi di per sé è una sostanza che comunque non ti rende presente, cioè ti proprio aliena dalla realtà. E quindi il brutto è questo qui. E per me è stato un compensare, no? Quel momento di difficoltà, di sofferenza, di stress in famiglia, e però non me ne sono reso conto, in pratica è diventata la mia vita. Poi ci ho scommesso tutto lì, capito? Ci ho scommesso proprio i miei migliori anni, li ho scommessi lì, e insomma il conto poi è arrivato.
A che età è arrivato? Cioè, dove sei arrivato e a che età è arrivato?
Allora, lì io poi, avendo anche queste situazioni, ecco, ti faccio un esempio, no? Adesso non lo so se con quegli amici, con quel gruppo, se io magari avessi fatto le scuole con loro, così, ma sicuramente non sarebbe stato la stessa cosa. Però io con quegli amici là, per tanti anni non ho mai condiviso le mie situazioni familiari o le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie cose. Siamo vissuti sempre nello sballo, è sempre stato tutto bello così. Però poi una condivisione pulita, o un dire, guarda, sono preoccupato per mia sorella, così, cioè, non è mai esistito. Ma normalmente gli amici sono quelli che tu ci confidi un po' le cose che ti succedono, no? Quindi questo già è un elemento, per quanto ha condizionato le mie relazioni, le mie storie. Io poi venivo da un po' di chilometri da fuori, quindi quel gruppetto per me era totalmente nuovo. Avevo poi dei problemi relazionali nella pratica, perché non riuscivo poi a relazionarmi senza sostanze, fondamentalmente, oppure duravo proprio poco. Quindi cosa è successo? È successo che poi con le sostanze, anche le relazioni, anche il sesso o le storie sentimentali erano totalmente sballate, E alla fine è successo il pastrocchio che io sono andato con la ragazza di un amico comune, no? Ho tradito praticamente, questa ragazza ha tradito questo ragazzo con me, che faceva parte del gruppo, che era l'amico caro, stretto, strettissimo di un amico nostro, del gruppo. Insomma, il pastrocchio e poi si è riversato anche un po' nelle relazioni sentimentali. Cioè, ci sono state delle litigate, ci siamo divisi e quindi... insomma, a parte avevo visto fin da subito dopo qualche anno che ognuno si prendeva il suo pezzo, se lo fumava a casa, cioè la sostanza comunque ci aveva reso, a parte i primi giorni, insomma nel tempo un po' distanti, no? E ci aveva un po' fatto così. Poi ci sono stati dei casini fra di noi, abbiamo litigato, quindi ci siamo divisi e io mi sono trovato insomma anche a cambiare gruppo a un certo punto dopo questi fatti qua. E ho cominciato a bere anche. C'era quest'altro gruppo che beveva
cambiamo
solo.
Cambiamo gruppo, cambiamo pure.
Cambiamo sostanza.
Cambiamo sostanza, proviamo un altro. C'è?
Però, vedi, è successo proprio questo, che la sostanza era l'elemento che praticamente ne avevo bisogno per stare con gli altri. Questo è.
Sì. E questa cosa fino a che punto è degenerata? Cioè, qual è stato il tuo, faccio un salto proprio, qual è stato il tuo massimo?
Allora, io ho fatto così, fondo, ho fumato canne e bevuto alcol fino a prendere la patente, 18-19 anni beatamente. Poi ho provato le prime pasticche, la cocaina in qualche compleanno, in qualche occasione, insomma. E io mi ricordo che ero sempre quello, a parte il gruppo, che comunque cercava di più. E andava verso l'autodistruzione con una serenità, cioè con determinazione. Io cercavo proprio di esagerare. E quindi la pasticca, le pasticche per esempio, quando andavamo a ballare, io le ho provate così, senza timore, e le proprio cercavo di proporle anche agli altri, capito? Cioè, ero
facevi
proprio...
pubblicità?
Sì,
no, ma sono buone.
Poi ci stavano delle pasticche e pasticche, però quando mi trovavo che bevevo tanto o bevevo prima, insomma quando facevo dei mix, spesso collassavo, quindi mi sono trovato proprio, sono stati forse gli anni 19-20 anni che collassavo tantissimo con l'alcol e le paste, e anche solo con l'alcol delle volte, ma le pasticche erano proprio devastanti, e i miei spesso si ritrovavano a portarmi a casa, a lasciarmi sotto casa senza coscienza, capito? Cioè che io non ero cosciente e ho rischiato veramente tantissimo in tante occasioni, anche con la macchina, con la patente, cioè ho fatto veramente, ho collassato tantissime volte, e questa cosa delle paste insomma che erano morfina, insomma sostanze.
Mazza, pesanti.
Sì, pesantissime. E quindi, però vedevo sta cosa qua, i miei in qualche modo si davano una regolata, io invece ero sempre quello che poi si faceva del male, si trovava nelle situazioni di casini oppure collassava. In quegli anni lì credo di aver sfasciato un paio di macchine, 19-20 anni, sì, mio papà incazzatissimo proprio. E...
Ma loro avevano capito che tu facevi uso di sostanze oppure no?
No, loro non lo so, insomma, mia mamma vedeva insomma che io ero fuori, secondo me, perché dai, io tornavo soprattutto i primi anni a casa con degli occhi rossi di aver fumato, e non parlavo, cioè parlavo pochissimo, i rapporti in quegli anni lì con la mia famiglia erano, cioè, era quasi, questa casa non è un albergo.
Ah. Quando è che hai smesso? Quando è finito tutto sti incubo?
Allora,
dov'è che hai sbattuto
intanto,
la testa?
Intanto, cos'è successo? La cocaina l'ho provata e poi non avevo talmente tanti soldi da potermela permettere, quindi io mi devastavo con quello che costava meno. E...
Ma tu a 20 anni facevi l'università, lavoravi?
No, lavoravo.
Che lavoro facevi?
Facevo il metalmeccanico, 19 anni, poi ho fatto l'elettricista e ne ho cambiati qualcuno. Poi ho lavorato in concessionaria, ma comunque riuscivo a mantenermi il lavoro e a pagarmi le sostanze nella pratica.
Cioè lavoravi per per comprarti la
droga.
Sì,
per riparare le macchine.
Per riparare le macchine.
E, però ecco, tutto si reggeva in qualche modo, perché le sostanze, lo sballo e questo stato di ricerca dello sballo continuo, la notte, le serate, così era, anche se devo andare a vedere, contenuto, perché io poi andavo, lavoravo, avevo la mia famiglia, cioè, a casa, tutto quanto a posto, si usciva e si facevano queste cose qua. E, quando è che siamo andati in peggio? Quando poi con un'amica ho provato l'eroina. Allora, questa amica che studiava a Bologna, che era a Bologna da un paio d'anni, non aveva fatto un esame, aveva provato questa sostanza, era tornata tutta entusiasta da Bologna perché aveva provato steroina. L'eroina non è che non la conoscevamo, insomma, la conoscevano tutti. Era stata proprio la promessa che ci eravamo fatti dopo, quando fumavamo le canne, no? E vedevamo, guarda quello come sta, guarda quello. Io me lo ricordo, chi si faceva d'eroina come stava, cioè noi lo sapevamo che non si doveva fare quel passaggio lì, ce lo eravamo sempre detti, però l'ho provata perché poi giustamente è capitato nel periodo, in un altro periodo di buio, perché dopo le sostanze stavi da qui, tutti sti collassi, incidenti, cose, comunque alla fine vieni fuori in depresso, cioè uno più uno più uno, il risultato è che sei finito dentro, sei morto dentro, capito? Non hai altra vita, altra chance di quelle finestre di sballo, e il resto è funzionale a quello, capito? Ed è questo un po' veramente che consuma le persone, le rende schiave e le uccide dentro. Quindi in pratica, perché provi l'eroina? Perché stai così, non è che te fa differenza, insomma, anzi,
sei già morto,
quindi anzi cerchi qualcosa che te la allevia meglio, capito? E l'eroina, devo dire che rispetto alle altre sostanze è stato, cioè nello sballo è stata diciamo per 100, per 1000, e nei risultati, nella dipendenza, nella pratica, poi lo stesso, per 100, per 1000, per 1.000.000, perché poi nel giro di pochi mesi ero dipendente da eroina, perché all'inizio non subito, provandola e riprovandola è andata a finire che ero in astinenza praticamente, cosa che le altre sostanze così forte non avevo visto, insomma, magari era psicologica, era sì, c'era tutto, però in pratica mi sono trovato con i crampi allo stomaco, con i dolori muscolari, con un'astinenza forte e quindi stitichezza per tantissimi giorni, insomma, e quindi quando prendevi la sosta, quando poi ti rifacevi di eroina, ti passava tutto e ti riprendevi. Quindi allucinante, questa sostanza, non me l'aspettavo proprio, insomma, no?
E quanti anni sei stato così?
Ma lì sono stati un paio d'anni, fra che l'ho provata e fra che poi ho esagerato, perché poi purtroppo lì cosa è successo? Sono saltati tutti gli schemi, perché l'eroina è proprio la cosa che mi ha fatto perdere il lavoro, me l'ha fatto mollare, mi ha fatto fare tutti quei passaggi, cioè rotto il primo tabù, è cascato tutto, capito? I miei mi hanno cacciato di casa e mi sono trovato a spacciare, a far parte di giri un pochino più grandi, e è venuto fuori che poi mi hanno arrestato. È stata una fortuna.
Cioè, quindi il momento eclatante del cambio di tutto è stato un arresto.
È stato un arresto e è stata la liberazione. L'arresto, per assurdo, il paradosso che mi ha liberato. Cioè, quelle manette mi hanno salvato. Perché sono arrivate proprio in un momento in cui io non avrei mai pensato di arrivare, da quella prima canna, e che in 10 anni avevo bruciato gli anni più belli e avevo fatto tanti danni, perché comunque danni dentro, cioè poi per ricostruire ci vuole, poi debiti, cose, insomma, materiali e non materiali, no? Persone che hai tradito, amicizie perse, insomma sei da solo e sei finito così, in carcere.
E quanto ci sei stato in carcere?
Sono stato 4 mesi e praticamente io non mi immaginavo, questa è un'altra cosa che mi ha sorpreso, insomma io pensavo, nella mia testa dico vabbè, se mi arrestano tanto esco subito, perché il primo arresto c'è la condizionale, me l'ho fatto i miei calcoletti, capito, da tossichello E invece col cavolo, perché i miei i domiciliari me l'hanno dati, giustamente, perché non se lo riprendevano a casa un figlio così. Poi c'era mia sorella che tra l'altro nel frattempo insomma aveva la Beatrice che abbiamo detto all'inizio, lei stava come stava. E quindi dico cazzo adesso? Cioè, a parte che il carcere poi da sano, una volta che mi sono ripreso, perché tu immagini, io sono arrivato in carcere che ero praticamente su un altro pianeta, no? E quindi poi sono entrato col metadone, insomma, intanto che scalavo la sostanza, quando mi sono reso conto, dove stavo, che mi era successo, ho detto cazzo, qui veramente, come ci sono arrivato qua? Cioè, ho realizzato come stavo, come ero combinato. E non è stato semplice, e non è stato semplice accettare che il mio percorso poi doveva per forza essere quello del carcere o della comunità, perché poi nella pratica non me la potevo cavare così come avevo immaginato.
Cioè eri obbligato a scegliere o rimani in carcere o vai in comunità?
Rimani in carcere o vai in comunità, io ovviamente ho scritto a 1000 comunità per uscire.
Ma quanto dovevi rimanere in carcere se no?
A me mi hanno dato 1 anno e 6 mesi.
Ah, era tanto.
Era tantissimo.
Quindi ho detto no, devo andare in comunità.
Sì. No, tra l'altro il carcere veramente è stato, io avevo 24 anni, è stata una follia, cioè parte mura sporche di caffè, io stavo a Montacuto ad Ancona, celle veramente imbarazzanti, piccole, toferraccio arrugginito, i letti a castello di ferro, un materassino praticamente alto come un cuscino, anche di meno. D'estate con i moschetti, col caldo, e poi c'era il Ramadan, a un certo punto questi tunisini che pregavano, insomma facevano sto Ramadan che era, sembrava psichiatrico, non è un carcere, psichiatria.
Sei passato dai tossicodipendenti agli
4 mesi, ne sono successi di tutti i colori, di tutti i colori, te ne racconto un paio. Parte gente che si picchiava così, non c'aveva niente da fare, si picchiava. Io che comunque non ero un criminale, ma come tossico già di per sé, per definizione ero un fragile, no? Non è che stavo lì a fare il bulletto della situazione. Mi è andata bene che stavo in carcere con uno zingaro che mi si è preso a cuore e che c'aveva i soldini per fare la spesa, quindi mangiavo bene, lui acquistava una volta a settimana la sua spesina, mi dava da fumare, tutto quanto. E tra l'altro mi disse all'inizio, vieni in cella con me, perché all'inizio non eravamo in cella insieme, mi ha detto vieni da me, io già ho fatto Sulmona, ho fatto tanti di quegli anni in carcere, non voglio problemi, perché questo qua era stato a Sulmona con un'accusa di omicidio praticamente.
Bene.
Benissimo, c'aveva un collo che è grande come un comodino.
Vieni con me, Daniele, non ti preoccupare.
Infatti
vieni.
All'inizio dicevo, ma questo che vuole? Ma questo è matto. E poi invece era un pezzo di pane, era buonissimo. Poi mi ha raccontato, insomma, di quella storia là, vabbè. Che non era colpa sua. Ma lì è una storia di cugini, cose, intrallazzi loro e poi...
E doveva pagare lui,
E doveva pagare lui, insomma. Però Sulmona, per chi conosce i carceri, insomma, un carcere c'ha il tasso di suicidi più alto, un carcere di massima sicurezza. Quindi lui c'aveva sta condanna qua da farsi e non voleva problemi, non voleva guai, non voleva nessun altro in cella. Per questo era terrorizzato da altri albanesi, tunisini, cose. Ma ha visto un ragazzino così impaurito, mi ha detto vieni qua che ci facciamo la cella, la carcerazione, stai tranquillo, stiamo bene insieme. Effettivamente era un pezzo di pane e mi ha aiutato. Che miei non mi davano 20 euro no, al mese per dirti, o a settimana per le sigarette. Il cibo del carcere è veramente penoso. Io la prima rosetta che ho aperto c'era uno scarafaggio dentro.
Oddio.
Clamoroso.
Cioè, scusa, senso... come funziona il carcere? Ti danno del cibo, cucini tu?
Ti passano da mangiare due volte al giorno. Forse c'era la colazione, non mi ricordo, sì. Boh, forse sì, no, forse no, non lo so. Però il pranzo e la cena sono tutte brodaglie o pasta scotta, insomma, papponi e minestre, minestrine. Quindi è una rosetta di pane, insomma, niente di che. Quindi se non hai da farti la spesa, insomma, quello aggrava fortemente la tua pena. E mi ricordo questo episodio della prima rosetta che ho aperto in carcere, c'era uno scarafaggio dentro, è uscito fuori uno scarafaggio.
Mamma mia.
Vabbè. Sembrava fresca pure, cioè, insomma, ma sei aperta, non era
fresca
un legno.
Di un mese fa.
E, quindi niente, con sto zingaro così. E,
quindi è scritto a tutte le comunità del mondo, basta mi fate uscire di qua.
Per dirti una cosa, vabbè.
Ma eri convinto perché, a parte voler uscire dal carcere, che era il primo obiettivo, sì, ti eri reso conto un minimo che avevi bisogno di aiuto oppure era solo per uscire dal carcere?
No, era per uscire dal carcere, insomma, poi per migliorare il mio percorso, che non poteva essere il carcere, doveva essere qualcos'altro. Quindi ero costretto. E ti racconto solo di questo ragazzetto in carcere, cioè aveva 20 anni, che faceva il lavorante, che passava lui il pranzo e la cena, no? Era proprio giovanissimo, che per il suo compleanno pensò bene di fare un mix di alcol, perché lì il vino lo potevi comprare, dopo l'hanno tolto infatti, e di farmaci, no? Perché si usava anche scambiarsi le terapie per un po' di caffè o per un pacchetto di sigarette. Infatti io poi avevo le mie tavole, avevo la mia terapia, insomma, per stare tranquillo così. Però lui, che facendo il lavorante passava tutte le celle, fece sto giochino qui, prendi qui, dai là, prendi là. Insomma, lui alla fine, alle 11 quella sera lì, praticamente lo portarono via in coma ed è morto, praticamente stecchito, perché festeggiò il suo 20° compleanno con questo...
20 anni,
mi ricordo, è stato un dramma totale, ma io, cioè, piango ogni volta che... Adesso mi sto sforzando, però quella notte lì mi ricordo il trambusto, gli urli, chiamarono, no, le guardie per questo coma, gli venne, non so, credo un coma etilico, comunque un collasso, no? E lo portarono via dalla barella, me lo ricordo, insomma, che l'hanno portato davanti... non coperto, perché però era viola in viso, e quindi il giorno dopo abbiamo visto al telegiornale, c'era la televisione, insomma, nelle celle, insomma, sul telegiornale c'era, abbiamo visto che era successo quello che era successo, perché a noi non ci dissero niente, l'ho visto in televisione che era morto. Vabbè, il carcere è stato veramente tosto, quel poco tempo che ci sono stato. E iniziai però a pregare lì, adesso arrivo alla comunità, però mia mamma, che insomma, insieme a poi quei pochi soldini che mi poteva trovare, quelle volte che mi è venuto a trovare, di bello ha fatto, mi ha portato dei libri, insomma, il tempo lì non mancava, oltre ai libri mi ha portato il Vangelo, quindi io il Vangelo lo lessi la prima volta, non mi ricordo a catechismo se l'avevo letto così, però io un Vangelino pocket così piccolo, il Nuovo Testamento, lo lessi tutto in una volta, tutto d'un fiato, come fosse un libro, cioè, secondo me è la prima volta che ho letto il Vangelo lì. Così, e mi colpì, e quindi mi colpì la storia di Gesù, quindi c'avevo proprio occhi diversi, avevo, cioè, lì niente da pensare, niente da fare, nessuna distrazione, solo un clamoroso devasto. La storia di Gesù mi arrivò subito dritta, e quindi per tranquillizzarmi delle volte pregavo pure. La sera cominciai a pregare, perché non sapevo che piaga prendere, perché questo zingaro a un certo punto, vedendo che non uscivo, che era strano, il primo arresto, stai ancora qui, mi diceva dopo 2 mesi, 3 mesi, Steffa, ti do il mio avvocato, vieni con me, no? Oppure ti faccio uscire io, comunque, no? Ci stavo pensando, quindi quando in carcere si può peggiorare, perché poi qual era il futuro lì, di spacciare per lui o di spacciare con lui, perché pure lui...
era un favore che dovevi ricambiare, non era...
Esatto, no, ma dopo era automatico, una volta che eri fuori e ti trovavi da loro, cioè senza rearte né parte né famiglia né niente, dovevi, riparti da lì, ci avevo già pensato, perché lui aveva tutti i suoi giri e la cocaina e le cose... Poi comunque i giri sono anche grossi, cioè, e pericolosi. Quindi io ci inizio a pregare, perché dico, sono arrivato così, però adesso devo resistere a questa tentazione qua, perché vado in peggio, mi rovino e non voglio. E quindi comincio a pregare Padre, Ave e Gloria, le uniche preghiere che sapevo.
Infatti ti stavo per chiedere come pregavi.
Quelle mi ricordavo, come ti è venuto e in quelle mi hanno salvato. Ti dico solo che questo zingaro qui, dopo che mi ha sgamato, perché io facevo finta di riposarmi, ma mi ha visto che pregavo a un certo punto, perché stavo un po' composto così. Che stai a fare? Mi dice sempre, sto a pregare, alla fine io devo, me la so cantata, perché mi vergognavo, no? e che preghi. Ti dico solo che si è fatto scrivere il Padre Nostro su un foglio di carta. Per talmente che era anche lui, diciamo, sofferente, sconvolto, un'altra carcerazione, un'altra storia, così. Quindi mi sono trovato io a scrivergli il Padre Nostro e si è messo a pregare il Padre Nostro. A me mi arrivò subito come un segnale di speranza, perché dico, guarda questo che ha fatto, no? Cioè, io comunque ho avuto una formazione cristiana, ho fatto il mio battesimo, comunione, cresima, quindi in qualche modo, anche se non avevo mai incontrato Gesù vivo, ho fatto esperienza di fede, però quelle preghiere mi hanno acceso una lucina. Quell'episodio lì è stato un faro praticamente. Quindi per dirti che mi ha colpito questa cosa qua. Si è messo a pregare il Padre Nostro, lui che manco sapeva niente, manco a momenti parlava.
Cioè, dopo tutta quella morte che hai vissuto e che hai visto intorno a te, c'è stata una cosa piccola che però è stata una speranza per un altro. Ci ha dato la speranza a un altro.
È stato clamoroso.
Che è stato un Padre Nostro.
È stato un Padre Nostro. È stato un Padre Nostro e lì ho capito che in qualche modo, insomma, non ho capito niente, però mi è arrivato subito, l'ho visto, quel segno lì l'ho visto. E ne ho visto un altro dopo, perché io, come dicevi tu, ho scritto a tutte le comunità del mondo, San Patrignano, Incontro, Mondo X. Io queste comunità me le ricordo perché le valutai lì dentro e le chiedevo, ma che comunità posso scrivere, datemi l'indirizzo. E praticamente mi arrivano delle risposte, delle disponibilità e dei percorsi, no? Ogni comunità aveva le sue regole e quindi c'era scritto il regolamento da sottoscrivere, tutto quanto.
Cioè, se tu vuoi venire a San Patrignano, esatto, devi sapere che c'è, che sono queste regole,
non si fuma, che ne so, oppure si fuma 8 sigarette, questo coso qui.
E Nuovo tu dovevi, dovevi sottoscrivere e dopo loro ti prendevano in comunità.
Esatto, sì, adesso non so come sarebbe andata avanti, se c'era un colloquio, se venivano, se... Fatto sta che Nuovo Orizzonti invece mi rispose, mi arrivò una lettera da parte di Nuovo Orizzonti di una richiesta di corrispondenza perché non c'era posto e mi chiedevano nel frattempo se avevo voglia, insomma, di condividere con loro, di scrivere. Questo mi emoziona.
lo so, fai piangere pure a me, però, perché la so la storia e quando piangi tu puoi...
Perché fu un altro segnale, nel senso che Nuovo Orizzonti si presentava, la conoscevo perché praticamente mia mamma nel frattempo che lavorava tramava sotto le fila di farmi andare a Nuovo Orizzonti, perché non ti ho detto che Nuovo Orizzonti mia mamma la conosceva tramite un frate che era dei francescani di Betania, Padre Dante, lo posso dire, è un mito, e praticamente i francescani di Betania furono una finestra nella gioventù, nei giovani anni di mia sorella più grande, che ha fatto lo stesso percorso, molto meno con le sostanze, non come me, però Gloria, la più grande, poi si trovò dai francescani di Betania a fare un percorso, un discernimento, insomma, divenne suora, ma adesso è inutile che te lo dico perché quello è un altro capitolo, un'altra storia incredibile.
Cioè, tua sorella, anche lei finita nelle sostanze.
Esatto, si trova...
Dopo in realtà per altre strade si trova anche lei, invece di finire in carcere è finita dai frati di Betania.
Di Betania, che da una confessione, insomma, veramente gli aprirono il cuore, lei si arrivò a sta luce, fece parte di quanto io stavo peggiorando e peggioravo sempre di più, lei viveva sta luce clamorosa e tutto quanto che io non potevo capire, insomma. E Padre Dante quindi era una conoscenza, mia mamma quindi... sponsorizzava Nuovo Orizzonti e Nuovo Orizzonti quindi mi arrivò da scrivere perché è l'unico indirizzo che mia mamma mi suggerì, fu questo qui. Era una comunità religiosa, meditazione, messa tutti i giorni, e a me faceva una gran paura perché io non avevo...
Cioè, gli altri ti dicevano le sigarette, il percorso, esatto, quante ne potevi fumare,
il lavoro
e loro ti hanno detto allora la messa, il rosario.
Sì, poi
proprio wow, questa sicuro.
No, era proprio l'ultima che sarei andato perché a me mi faceva veramente tutto tranne questo, no? Eppure questa lettera di richiesta di corrispondenza di Nuovo Orizzonti che arrivò in risposta alla mia richiesta di ingresso mi colpì un po' come concretamente un altro segno, no? Quindi non tanto questo il percorso proposto e tutto quanto, ma questo segno mi arrivò come una carezza al cuore, no? E quindi poi Padre Dante, conoscenza comune insomma fra i francescani e Betania Nuovi Orizzonti, venne in carcere a trovarmi dopo che io avevo scritto. E lui, che era al centro Arcobaleno a Roma, venne ad Ancona a farmi un colloquio.
Cioè lui si è partito da Roma per venire ad Ancona a trovarti,
esatto.
Per starti vicino perché eri in carcere.
Sì, fare, insomma...
Perché la risposta era non abbiamo posto, però se vuoi ti veniamo a trovare.
Sì, no, ma con questa barbetta, lui già brizzolata verso il bianco. E la prima parola, le prime parole che ha detto, le prime parole che ha detto è stato: allora, vuoi entrare in comunità? Neanche ciao, come ti chiami quella. E io non lo conoscevo, no? E mi raccontò la balla che lui praticamente ad Ancona, alla Shalom, andava a comprare anche le palline, le perline dei rosari, che lui passava di lì e che si è fermato da me. Magari era al contrario, insomma, però anche sta cosa qui è stata un po' buffa, no? E niente, quindi quello lì pure, quella fu un'altra carezza. E poi il 14 dicembre del 2007 arrivò praticamente l'istanza del, cioè non l'istanza, l'istanza l'avevamo fatta noi, ma arrivò il permesso del giudice di andare al centro Arcobaleno a Nuovi Orizzonti. E con insomma tempo massimo un mese, no scusa, un giorno, adesso sto dando i numeri perché mi emoziono, però il giudice mi ha dato un giorno di tempo per andare al centro Arcobaleno, al centro di prima accoglienza, quindi mi aveva accettato e la misura alternativa della comunità al carcere e il libertà, cioè non è scortato, insomma in libertà, cioè da solo potevo andare direttamente in comunità, mi dovevo presentare, se non mi presentavo poi ero latitante, insomma mi viene a cercare. Quindi mi venne a prendere mio padre, mi ricordo la scena pietosa, insomma, che venne mio padre, io ci dovevamo trovare alla stazione, no? Io praticamente che ho fatto? Quando sono andato via, mi hanno dato il mio sacco nero con le cose che avevo, quelle quattro cose da vestire e i soldini che avevo in cassa, no? Che erano sempre pochi, però quelle 20 qua, quelle 20 là, poi me le spendevo. Quando è arrivato insomma il giorno di uscire per andare in comunità, i soldi che mi erano rimasti nel conticino li ho presi, me li hanno dati, documenti, vestiti e soldi. E io alla stazione mi andai a comprare subito quattro birre, appena sono sceso dal carcere alla stazione. E quindi che brutto, mi ha accompagnato papà subito da stazione d'Ancona dei treni a Roma al centro Arcobaleno, io con le birre praticamente davanti, cioè io e mio papà in viaggio, io con le mie birre senza dire una parola. Cioè, è stato proprio, se ci penso, è stato brutto. E insomma sono arrivato al centro Arcobaleno a Roma, 2007, dicembre 2007, lì è iniziato il mio percorso con Nuovi Orizzonti. È stato un percorso folle, perché poi e la prima impressione, insomma, io mi ricordo, sono entrato, dopo pochi giorni ho realizzato che io stavo messo meglio di tutti quanti.
Perché gli altri avevano appena cominciato un percorso di disintossicazione.
Quindi il centro Arcobaleno,
tu erano 4
che adesso
mesi che,
non
eri stato, che eri stato in carcere.
No, ma ero messo meglio in che senso? Che ero quello, cioè io ero giovane, cioè, ero quello che si era fatto di meno, che c'aveva condanne più, diciamo, una condanna sola, qualcuno ce n'aveva 3-4.
Ah,
meglio in questo senso, cioè
sì,
avevo una condizione
capito.
Migliore di altri, cioè c'era, mi ricordo questo signore che aveva 50 anni e che si faceva da una vita e che aveva un sacco di carcere alle spalle, c'erano tutti più grandi di me, tutti più tossici di me, tutti più, cioè, impicciati di me. Quindi per assurdo l'impressione è stata positiva, ho detto dai, ce la posso fare,
io
ce la posso fare, sono giovane, no, cioè per assurdo, no, ho visto il bicchiere mezzo pieno. E una cosa bella che mi ha colpito subito, insomma questo abbraccio, questo clima familiare, gli operatori che erano dei ragazzotti come me, magari con qualche anno in più, però molto disponibili, molto giovanili, insomma molto così, e questa cosa che si faceva tutte le mattine in cappellina, che si leggeva il Vangelo, perché a Nuovi Orizzonti la proposta è il Vangelo, il percorso è il Vangelo, lo fa tutto il Vangelo. Tu, diciamo, l'esperienza che ha fatto Chiara quando è andata in strada è che il Vangelo cambia la vita, trasforma la vita e ti dà la possibilità di rinascere, di trasformarti. Tutte cose che io poi ho appreso, però l'ho visto subito da quelle prime meditazioni in cappellina. E si leggeva il passo del Vangelo e ognuno diceva cosa gli faceva riflettere, cosa gli arrivava, che cosa, diciamo, no, gli muoveva dentro. E questo era, le prime meditazioni erano queste qui, erano spettacolari, perché chi stava a roda, chi non riusciva a parlare, chi... erano di una semplicità clamorosa, chi non ce la faceva, chi ce la faceva, chi non ce la faceva, comunque quel momento lì era un momento di condivisione, perché poi ci si metteva a parlare di sé, delle proprie storie, delle proprie sofferenze, cioè delle persone che si sono trovate schiantate e poi lì in cappellina, intorno praticamente a Gesù, perché eravamo in cerchio davanti al tabernacolo, raccontavamo e ci raccontavamo, insomma, le nostre cose.
E poi da lì sei passato a Piglio. Come mai sei andato a Piglio?
Allora, ti racconto qualcosa del centro arcobaleno. Mi sto dilungando troppo.
No,
guidami.
No, vai, no, tu non ti preoccupare, vai.
E, allora, il centro arcobaleno, quindi, è stato veramente un tabernacolo. Perché io lì ho visto la potenza del Vangelo, te lo dico proprio così, chiaro. Il passaggio con Piglio, te lo racconto così, c'era un ragazzo che si chiamava Marco, che era veneto, lo chiamavano il toro di Venezia, era basso, tarchiato ed era imbottito di terapie, veramente era buffo, era un bambinone, no? E aveva tante terapie. E quindi era un po' anche svarionato per questo.
Cioè aveva problemi psichiatrici?
Anche, sì.
Di terapie, sì, di sì. Che tipo?
E di tutti i tipi, insomma, diverse. E era anche psichiatrico, sì. Però usava anche le sostanze, quindi poi il percorso... A parte che Gesù non gli fa schifo niente, insomma. Però dottore, primo dottore, e... Però insomma lui aveva anche questi problemi qui. Quindi cosa successe? Che praticamente lui per tutto il periodo che siamo stati insieme lì mi chiedeva sto giacchetto giallo, che era l'unico giacchetto che era riuscito a salvare in tutto il trambusto, fra l'arresto, fra prima, dopo, dal carcere. Insomma io avevo 4 panni praticamente che mi aveva dato mia mamma, e sto giacchetto giallo ci tenevo tanto perché era un freddo veramente clamoroso, era l'unico giacchetto che c'avevo. E questo Marco, sto toro di Venezia, me lo chiedeva tutti i giorni, mi dai sto giacchetto, gli piaceva sto giacchetto, si era fissato, era giallo, si era fissato con sto giacchetto. Alla fine, quando mi dovevano spostare, perché dopo la disintossicazione, diciamo che io avevo già fatto in carcere, però normalmente il percorso era questo qui, ti facevi un mesetto al centro arcobaleno e poi andavi al centro di prima accoglienza residenziale. E quindi c'era chi andava a Montevarchi, chi andava a Pistoia, i centri erano diversi, no? A me mi andarono a Piglio. E quindi il giorno che stavo in partenza per Piglio era il 14 gennaio, me lo ricordo proprio come fosse ieri. Alla fine a questo, cioè, proprio preso dallo sfinimento, gli ho detto: "No, Marco, tieni questo giacchetto." Ero contento che andavo via. "Tieni questo giacchetto." E sono andato a Piglio, centro residenziale, e esperienza di provvidenza clamorosa. Dopo pochi giorni arrivò un carico della IEL, mi ricordo, un sequestro della finanza che venne donato a Nuovi Orizzonti, e lì con i ragazzi che erano accolti in programma.
Cioè tutte le giacche che volevo, no.
Tutte le giacche del mondo, mi ricordo. C'è che andavo...
un camion pieno di giacche.
Ce n'avevo 4, mi sa, di giacchetti dopo. 4 giacchetti. Cioè io in quei primi mesi, io vedevo proprio il Vangelo che martello e scalpello proprio buttava giù pareti gigantesche, proprio veramente mi davano delle bombe di testimonianza, così di Vangelo vissuto, perché dopo la proposta più diciamo strong era quella: cosa ti dice il Vangelo, cosa ti può, cioè cosa ci prendi, no? Per migliorare, per cambiare, qual è lo spunto, lo stimolo, no? Ma io da questi episodi veramente ho messo le basi per una trasformazione, perché ho visto che il Vangelo veramente cambiava la vita, era testimonianza di verità fortissima. In quei momenti lì, nella semplicità, nella vita di tutti i giorni, cioè era come se era quel faro che avevo visto in carcere, boom, arrivavano ste bombe così di testimonianze. E quelle sono stato un aiuto, a parte che c'avevo gli arresti e mi aiutavano, perché io poi comunque io in carcere c'avevo la mia pena da scontare, no? Per dire che siccome la comunità non è facile, perché ti scontri con tante cose, c'è la condivisione degli spazi, insomma, ma anche le difficoltà di tutti quanti messe insieme diventano...
Infatti, perché non è che ci stavano persone e stavano bene, erano tutti...
Tutti con le sue dipendenze, no? Problematici, anni di carcere da fare, insieme era praticamente un pandemonio, era un ring. E quindi non è facile stare in comunità, ma io avevo quei mesi da scontare, che era fino all'estate 2008, che mi aiutavano a starci per forza.
Cioè, se no l'alternativa era peggio.
E dovevo tornare in carcere, che qualcuno lo fa, lo faceva. Cioè, piuttosto che la comunità torna in carcere. Sì, sì, le regole comunitarie, tutto il percorso, gli operatori. Cioè, è tosta la comunità, è tostissima. E già quelle quattro regole semplici, per esempio le famose 8 sigarette al giorno, quelle c'erano, era difficilissimo, insomma, fumare solo quelle. Non avere niente. Cioè, non hai niente, tu appena entri sei te, i tuoi quattro stracci, e stai alle disposizioni della comunità, gli orari, incontri, pranzo, cena, messa, cose. Quindi il Vangelo era sempre delle bombe nucleari spirituali bellissime tutti i giorni, ma tutto il resto era una merda delle volte. Chi te diceva no, guarda, hai fatto così, mi hai dato fastidio. E quindi confronti continui, cioè era veramente tostissimo. Però il carcere mi aiutava, perché io ci dovevo stare per forza, quindi non potevo andare da nessuna parte. Per dirti, la libertà anche dei primi mesi, del primo anno, di vivermi anche la comunità spassionatamente, è stato veramente bello, è già curativo. E parte le risate, perché poi i personaggi te li immagini, no? Cioè, personaggi, cioè, da tutte le parti d'Italia, chi senza denti, chi senza, cioè, con la protesi alla, cioè veramente storpi, ciechi del Vangelo, tutti in comunità,
tutti insieme, tutti insieme.
Chi con le terapie, che era stordito fin dalla mattina, ma era stordito fino alla sera. No, vabbè, adesso faccio un po' per sdrammatizzare, però la comunità è veramente tosta. E quindi purtroppo, siccome le sostanze ti annientano, cioè io mi reputo uno fortunato a 24-25 anni aver iniziato una comunità, e con l'esperienza del carcere, col cavolo che ci casco più, mi sono detto dentro, capito? Anche se poi la dipendenza ti porta poi a avere ricadute, oppure quando
ti è mai successo?
Io sono ricaduto dopo 2 anni di comunità.
Cioè, dopo 2 anni di comunità, vabbè, eri fuori dalla
comunità.
A parte
qualche bevutina di nascosto.
Vabbè, però eri fuori dalla comunità.
Ero fuori dalla comunità, ero al reinserimento, e praticamente mi arrivò a sta canna, insomma, in una cena con altri, e l'ho presa, insomma. Invece tu dopo una comunità, se sai da dove sei arrivato, insomma, non te devi proprio permettere, perché una volta che riapri quella porta, poi... Cioè, un episodio, vabbè, ci può stare la ricaduta, delle volte dicono che anche, no, terapeutica, comunque ti dà altri spunti, altre cose, però è pericolosissima, soprattutto con le droghe pesanti, veramente può ripartire un periodo di anni che tu non sai se la racconti dopo. A parte che io già sono fortunato che la racconto, che l'ho raccontata a 25 anni, 26, 27, fino a 43, che l'ho raccontata così, perché tanti non la raccontano proprio. Io ho degli amici che non ci stanno più, o chi ha proprio dei danni per le sostanze. Anche nella comunità ci sono stati episodi di ricadute in percorso, e ci sono state persone che non ce l'hanno fatta, perché da sani, da puliti, farsi una botta o farsi di eroina, soprattutto con le droghe pesanti, è molto pericoloso, capito? E ti fa veramente del male. Io sono ricaduto quella volta lì, avevo già incontrato Katia, quindi io mi sono fatto quella canna quella sera. Poi diciamo, mi sono trovato che praticamente dopo 2 anni così che non usavo sostanze, quella canna è stata come farsene 100, 100, 100.000, stavo fuorissimo, è stata una sensazione spiacevole, non ero a mio agio, insomma sono stato male con quella
canna.
Perché
avevi conosciuto nel frattempo cos'era bello davvero, un bello pulito,
sì, sì.
Cioè delle relazioni belle.
Sì, sì.
Cioè, difficili, complesse, però erano belle, erano, sì, pulite,
sì, sì,
erano piene d'amore, cioè ce la stavate facendo insieme, sì, eravate, sì, fratelli, sì, avevate delle persone che vi volevano bene,
sì,
che si prendevano cura di voi, ci avevate Chiara, quindi, esatto. E poi dopo magari ti fa l'effetto dello sballo, però...
No, sono stato malissimo, sono stato malissimo.
Non c'è proprio un sapore.
E il giorno dopo sono andato subito da Katia, ma adesso poi mi raccontiamo degli anni di Katia, tutto quanto se vuoi. Tu tieni sempre d'occhio i tempi, dimmi te.
Vai, tu non ti preoccupare.
Va bene, comunque l'ho detto subito a Katia, mi sono messo in cassaforte perché io mi sono dichiarato subito, ho sbagliato, è successo questo, ditemi che devo fare. Lei mi ha detto vai da Angela Croce, era la mia responsabile ai tempi. e quindi niente, ovviamente è stata presa in considerazione, però non è che mi è stata data una punizione così, cioè, già quel passaggio lì era servito, no? L'umiltà, oppure il dire ho avuto questo momento di fragilità, era servito per acquisire un altro pezzo nel percorso, capito?
Allora, voglio dire, ti voglio fare solo 2 domande per chiudere questa storia. Ti voglio chiedere, la prima, chi era Katia, cosa faceva quando l'hai conosciuta, cosa fa oggi, qual è stato il vostro percorso, diciamo, in sintesi. E la seconda, tu chi sei oggi, cosa fai oggi, di cosa ti,
okay,
occupi?
Devo essere velocissimo.
No, guarda, ti puoi prendere anche 10 minuti. Stai sereno, okay, che se è troppo lunga si ascolta 2 volte.
Allora, la comunità è stata, te l'ho raccontata all'inizio, ma poi per tutti gli anni che sono venuti dopo, è stato poi il luogo dove io poi ci ho scommesso la vita, in pratica, quindi...
Prima l'hai scommessa nel male, esatto, adesso poi l'hai scommessa, cioè, tutta nel bene.
Perché ho visto quanto veramente il Vangelo era la mia roccia, il mio pezzo nuovo dove scommettere tutto. E Nuovo Orizzonti in questo è clamorosamente forte. Perché? Perché ti propone di vivere il Vangelo. Aver vissuto il Vangelo a me in quegli anni, in quel percorso lì, e mi ha permesso di mettere le basi per l'uomo che sono oggi, okay? Quindi il grande dono che è arrivato, oltre a star bene fin da subito, essersi ripreso, aver fatto delle belle conoscenze, insomma anche l'esperienza di relazioni, no, pulite, nuove, tutto quanto, e Katia, che adesso ti dico, è stata la conversione. Cioè, avere la fede è stato il dono per eccellenza, perché da lì è partito tutto. Quindi parte che ti arriva una bomba d'autostima, cioè diventi più efficace, no? Perché il Vangelo in qualche modo ammette anche gli errori, le fragilità, ti dice fai schifo, lo sappiamo tutti, sei un essere umano, però Gesù Cristo, il Signore, il Cielo, la Trinità ti dice che sei degno di stima, che ti ama, ti ha proprio generato, ti ha partorito, ti ha chiamato per nome, quindi... Cioè, veramente c'è l'amore... con la A maiuscola che arriva, ti prende, prende il cuore, te lo abbraccia e lì non serve nient'altro.
Cioè, rinasce dall'alto.
Esatto, il percorso è quello lì, proprio lo Spirito Santo che arriva e ti fa ripartire quel cuore che era spento, che era finito, e da lì è partito tutto. Poi io, in relazione anche a mia sorella, che poi comunque ad oggi e da sempre lei ha una disabilità grave per quello che gli è successo da piccolina, io poi anche in coscienza ho detto ma io che ho 2 braccia, 2 gambe, che sto bene, ma che cazzo sto a fare, che ho fatto? Mi sono messo a correre, quindi io poi il mio percorso me lo sono mangiato proprio, perché io una volta che ho requisito cioè che dopo ci sono state tante cose, perché poi c'è il debito che devi ripagare, poi comunque la condanna che hai avuto ti marca in qualche modo, la patente te la devi riprendere, insomma sono tutti i pezzettini che poi ti devi andare a ricostruire, però la forza e lo spirito, comunque quello lì, o ce l'hai, o la fede, o ce l'hai, o ci credi, o non vai da nessuna parte, insomma. E non è detto che non la perdi, che fai esperienze di dolore, d'abbandono anche dopo, però per me è stato questo un motore che è ripartito e che non si è fermato più. E Chiara, hai detto Chiara, no? Cioè io ho avuto la fortuna di vivere Chiara a Piglio in degli anni in cui la comunità stava esplodendo anche a livello mediatico, perché la comunità, le prime comunità sono partite nel 94, no? La prima comunità, e poi anche dopo le altre. Chiara ha innescato una cordata d'amore clamorosa che è arrivata dappertutto, perché poi Chiara ha permesso di fare questa esperienza di Vangelo vivo, vero, del Signore, dell'amore, in modo così semplice, e si è messa a parlare, a testimoniare, a raccontare anche i miracoli che ha vissuto, che ha visto, che ha riacceso un miliardo, un fiume di persone. Quindi negli anni in cui io sono arrivato, la comunità in questo senso stava un po' esplodendo, perché poi arrivavano anche personaggi un po' più noti, Ennec, Bocelli e così, e anche a livello mediatico, insomma, la televisione, testimonianze raccontate, vissute, insomma, che... per dirti che oggi Chiara è tantissimo impegnata, magari in televisione, no? Ha una missione clamorosa, Chiara, perché è fondatrice di una realtà che è clamorosa di per sé, è grande, è difficile, no?
Con Katia dicevamo stamattina che mi sembra che quando la Spirit Therapy, che è il percorso che propone Nuovi Orizzonti, sì, che praticamente ci sono delle, cioè Chiara fa delle catechesi, dopo si prega su quell'argomento, dopo ci sono i gruppi di condivisione, di lavoro, eccetera, che noi seguiamo da 3 anni, praticamente è tradotta, se non mi sbaglio, che diceva Katia stamattina, 80 paesi nel mondo. E gli ho detto, ma come ha fatto arrivare? Dice, no, sai, forse in Uganda pure ci hanno chiesto. Ma come fa arrivare in Uganda, Chiara Mirante?
È chiaramente, è proprio lo Spirito Santo. Questa è associazione.
80 paesi, questa realtà, 80 lingue.
Riconosciuta dalla Chiesa a questo in sé, capito? E io ci sono capitato dentro. E questa grazia qua, anche in quegli anni lì in cui Chiara, perché poi questo percorso l'ha costruito un pezzettino alla volta, no? Prima per i ragazzi di strada, perché i suoi occhi hanno visto quello, poi ha detto sì, però non è che, cioè, stanno male tutti, no? Vivi una situazione di tradimento, non è che se non ti fai, se non usi le sostanze, non vivi quell'abbandono, quella sofferenza, quella... E quindi, cioè... L'ha tradotto il Vangelo, prima l'ha proposto ai ragazzi di strada, poi l'ha proposto a tutti, poi in qualche modo, ecco, questa Spirit Therapy, questo percorso, questo Vangelo tradotto, questa opportunità proprio di ritrovarsi, di fare questo cammino di conoscenza di sé, guarigione del cuore, è arrivato a 80 paesi, ma per forza, capito? Cioè, e quindi io in quegli anni in cui Chiara era molto presente su Piglio, ragazzi, lo è anche oggi, però io, insomma, non è scontato.
Beh, adesso non è così.
Nel senso, un po' di meno, perché devi viaggiare di più, a parte la salute, no?
Che non, cioè, perché non sta bene, non è in grado, non può stare con i ragazzi.
È provata, perché
è
questa vita qui di amore e di disponibilità ti consuma, è così, e quindi normalmente uno arriva a 80-90 anni, e se fai questa vita qui arrivi a 40-50. Non so, Chiara, ti auguro tutti gli anni del mondo, però la salute se l'è giocata anche così. Però è stata una grazia Piglio in quegli anni, il percorso mio condiviso anche con Chiara, presente, no? A meditazione, al Vangelo, a Pasqua, così è stato pazzesco. I frutti quali sono stati quelli che mi sono ripreso, che ho ricominciato a lavorare, che ho risperimentato tante passioni, poi da subito mi sono iscritto all'università, perché ho detto, io siccome poi, ecco, era stato chiaro, insomma, che anche io in qualche modo avessi, diciamo, questa responsabilità più avanti di aiutare chi è passato quello che ho passato per le strade che ho percorso io. Quindi per tutti quei ragazzi, per evitare che tanti ci caschino, o comunque per aiutare gli altri, per me è stato, diciamo, credo anche lì Spirito Santo, è stato chiaro in qualche modo che la testimonianza fosse importante. Io ho cominciato a farle fin da subito, già dopo un anno e mezzo, 2 anni, a raccontare che stavo meglio, così. Poi negli anni si è trasformata. Però mi sono iscritto all'università perché ho detto, dai, comunque se... devo far del bene o devo aiutare anche gli altri ragazzi, così voglio farlo anche, no, con qualche strumento in più. Quindi mi sono laureato in servizio sociale nel 2015, mi sono iscritto quando sono uscito dalla comunità al reinserimento 2011 e niente, poi diciamo mi sono laureato, quindi già questo è un miracolo. Ma Katia, mi dicevi di Katia, adesso mi vengono in mente un miliardo di cose, perché
cioè lei chi era?
Katia praticamente l'ho conosciuta da subito a Piglio, e lei era una ragazza che catechista, educatrice, fin da subito così si era trasferita a Piglio da Rimini, che è una barzelletta se vai a vedere, in provincia di Frosinone, per Nuovi Orizzonti, no?
La storia di Katia la trovate in un podcast, ecco, che abbiamo pubblicato quest'estate, quindi estate, fine estate 2025 trovi il podcast di Katia. Se scrivi Katia Nuovi Orizzonti ti esce sto podcast.
Esatto, e noi abbiamo vissuto, lei è entrata nel 2006, io a Nuovi Orizzonti a dicembre 2007, i nostri cammini si sono incrociati, anche lei è giovane, e lei ovviamente non ha un'altra storia, però ci siamo innamorati in quei mesi lì in cui eravamo a Piglio insieme, non subito, più avanti, e dopo un annetto, dopo 10 mesi, e abbiamo cominciato il percorso insieme, un percorso che in qualche modo condizionava il mio percorso di recupero. Quindi non è stato semplicissimo, la storia con Katia dovresti fare un altro podcast.
Sì, ci vorrebbe un altro podcast.
Poi magari la faremo, però Katia, come la fede, primo dono è stato allo stesso pari, primo dono Katia nella mia vita, perché è stata la possibilità di rivivere una relazione in modo nuovo, con occhi nuovi, con un motore nuovo. In cammino tutti e due, a Nuovi Orizzonti, abbiamo provato a vivere la castità. Quindi abbiamo scommesso la nostra storia sulla castità, non è stato semplice, anche perché per sceglierci ci è voluto un po', perché comunque io avevo le mie, insomma...
Beh, tu stai facendo un percorso di recupero,
la storia che vi ho raccontato prima, insomma...
Invece lei aveva scoperto questa comunità e aveva dopo un bel po' di tempo, dopo anni, aveva capito che forse poteva provare a vivere appieno, totalmente per il Vangelo, e quindi si era trasferita qui per dare il suo contributo, la sua mano, per vivere in comunità come scelta di vita, insomma. Quindi il tuo era un percorso delicato in cui si inseriva una storia, bisognava piano.
Bisognava andarci piano, ci siamo riusciti perché ci siamo sposati dopo 4 anni. E normalmente a Nuovi Orizzonti, magari se va tutto bene, sei in cammino da un po', dopo qualche mese ti potresti sposare già. Chi è interessato magari. No vabbè, dai, a parte le battute, però è stato un grandissimo dono fin da subito. La castità è stato un tentativo proprio di custodire l'amore con la A maiuscola, ed è stato necessario, no? Perché ti dà il tempo di conoscerti, di volerti bene, di apprezzarti per quello che sei, perché poi la sessualità anche anticipata o comunque i rapporti condizionano tantissimo le storie, no? E quindi noi ci abbiamo provato e ci siamo sposati nel 2012, e nel 2013 è nata Emma, prima figlia, quindi il matrimonio è stato veramente un altro momento clamoroso, perché dopo il percorso, dopo tutto, il matrimonio che io non avevo mai considerato come possibilità nella vita, insomma è stato veramente... È un passaggio bello bello. Da lì è iniziata la storia con Katia insieme nel matrimonio. È arrivata Emma nel 2013, è arrivato Alessandro nel 2016 e Christian nel 2018, quindi abbiamo 3 figli. Lei ha 4 anni più di me, e la nostra famiglia ad oggi, insomma, noi siamo a Nuovi Orizzonti da sempre, perché praticamente oggi dal 2007-2008, di quando siamo entrati nel 2006, insomma è passata una vita, e siamo infinitamente grati, perché ecco, poi di base il Signore fondamentalmente ci ha chiamati poi, no? a star bene insieme, a essere famiglia in questo percorso che poi è tantissima roba di Nuovi Orizzonti. E io poi ecco, con i ragazzi, con tantissime persone, mi sento sempre questa responsabilità anche di questa vita riacquisita, perché è così, perché cioè, se noi oggi vivessimo con grande responsabilità le nostre vite, al di là della fede, saremmo tutti meglio, perché se viviamo tutti nell'egoismo, ognuno sta a casa sua con i propri interessi, così, e moriamo così come ci ammazzano i leader politici con le loro scelte di conquistare di qua, di ammazzare di qua, di là. Ma nel piccolo, anche noi, nella vita di tutti i giorni, se noi ci pieghiamo all'egoismo, al consumismo, a tutto quello che la società ci propina e ci distrugge il cervello, è una monnezza come quello che poi ci troviamo a vivere se viviamo senza un po' di criterio. Quindi è questa grande responsabilità che dovremmo avere tutti. Io oggi cerco di averla, di mantenerla viva, che non è facile, perché quando c'è bisogno sei più motivato, sei più attento, sei più attivo. Poi invece quando c'hai tutto va bene, è difficile anche lì cercare di restare comunque aperto e al dono che hai ricevuto in questa vita nuova, no? Per dirti che poi ho avuto la bellissima idea in pandemia di iscrivermi all'università un'altra volta, mi sono laureato un'altra volta.
Perché te tu dici no, c'è un'altra vita e questa che c'è nuova la vivi per 10.
Esatto, la devo bruciare. Quindi qualche anno fa abbiamo conosciuto delle persone bellissime di Riccione, e insomma uno è di Monza, Davide di Monza, e un'altra ragazza di Riccione con la quale gestiamo un albergo. E anche questa è una, insomma, bellissima novità di lavoro. E quindi dai, sì, concretamente stringendo cerco di fare tutto quello che posso vivendolo appieno e cercando poi di lasciare ampio spazio al prossimo, quindi vivendo con grande responsabilità e con quella vocazione che poi oggi sono anche piccolo della gioia da tantissimi
c'è
anni
c'è un consacrato
laico, quindi con appunto chiamate specifiche di povertà, castità, obbedienza e gioia, e cerco di viverlo in tutto quello che faccio nel miglior modo possibile, insomma.
Cioè, conclusione pratica, tu hai perso per un pezzo, ti sei perso la vita, poi l'hai ritrovata e dopo la stai vivendo a mille, cioè 8 lauree, 50 ecco, e l'hai ridonata
quando si riesce.
L'hai ridonata nella tua famiglia e a nuovi orizzonti, aiutando tanti ragazzi pure in questo percorso di rinascita, in un lavoro nuovo in questo momento, non solo a nuovi orizzonti ma anche professionale, una realizzazione così grande di questo progetto che è appena cominciato con questo albergo, e con Katia, che anche lei ha delle grandi responsabilità,
esatto,
dentro,
esatto,
nuovi orizzonti, che insomma sono delle chiamate molto particolari a dare proprio completamente la vita dentro un carisma, dentro una comunità, dentro qualcosa di specifico in una modalità specifica, quindi accompagnati insieme agli altri, però sempre in ascolto di dove ti porta la vita. Infatti in particolare c'hai un'evoluzione di tante cose in questo percorso dentro,
sì,
nuovi,
sì,
orizzonti, quindi proprio una vita che vive proprio, cioè sì, che cambia, che si trasforma. Io
esatto.
Non so
se... grazie che mi hai proposto questo momento, perché dai, è bello anche rivivere, ripercorrere e
no,
raccontare.
Guarda, io ti ringrazio che hai raccontato tutta questa storia, che è stata veramente molto bella, che conoscevo ed erano 3 anni che volevo condividere, però... Però ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta,
ce l'abbiamo fatta.
Era il momento, evidentemente.
E ti ringrazio perché non so come dire, la tua storia mi fa pensare questa sintesi, che stamattina scrivo degli appunti per una cosa che sto scrivendo, che non dico, perché noi diciamo sempre dai, stiamo scrivendo un libro, stiamo facendo questo progetto, e poi non lo facciamo, non lo finiamo mai.
Meglio non dirlo.
Quindi
e poi uscire un giorno.
Sì, adesso c'è la tecnica che non sto dicendo
non
quello
dice.
Che sto facendo, però sto facendo una cosa molto bella. E ho proprio scritto questa cosa, questa frase stamattina, dopo la meditazione. Stiamo registrando questo podcast, va lunedì, però oggi c'era il Vangelo della chiamata dei discepoli, no? E pensavo che mi ha colpito che Giuda, Dio lo sceglie, ma lo sa che uno lo tradisce, ma non è che lo tradisce uno, lo tradiscono tutti, cioè sotto la croce non c'è nessuno. E però ho pensato che alla fine dei conti, solo se tu hai il coraggio, cioè Gesù non ha paura di soffrire, di essere tradito, continua ad amare e ama fino in fondo. E quindi solo quando tu hai il coraggio di entrare nel dolore vero, arrivi a una libertà grande. Invece noi, di solito, per paura di soffrire ancora di più, fuggiamo dal dolore da affrontare,
eh sì,
e facciamo una vita da scappati di casa, cioè scappiamo a destra e a manca per evitare, non viviamo mai veramente
a pieno. Liberi.
Cioè la pienezza, la libertà passa per forza nell'entrare forzatamente nel dolore. Cioè se tu continuavi a rifiutare il dolore della tua storia, cioè ne facevi in altri 10 anni nella droga, e invece hai colto l'occasione che Dio ti ha dato per entrarci in questo dolore, ed entrarci è stata la svolta. Cioè la svolta non è trovare il modo, che non è soltanto una sostanza, può essere lavorare troppo, può essere un bravo ragazzo in parrocchia, abitare in parrocchia, è sempre una fuga. Cioè il punto è se è una fuga, cioè non è è certo che è meglio se stai in parrocchia anziché drogarti e spacciare, va bene, siamo d'accordo, però il risultato non cambia, tu non vivi mai una vita piena, cioè quella è una vita falsa, quell'altra è una vita falsa.
Esatto.
La sostanza non cambia, è soltanto se tu ti arrendi ad entrare in quel dolore, il carisma di nuovi orizzonti, andare agli inferi, però con Gesù Cristo, come sottolineate sempre voi, ma se no non torni. Se tu entri negli inferi con Gesù Cristo, allora scopri una libertà, scopri la vita, scopri l'amore, scopri la pienezza, scopri la bellezza. Quando dico con Gesù Cristo, non vuol dire solo pregando, perché magari tu preghi, però è uguale, vuol dire nella pratica, vuol dire con la Chiesa. Cioè Gesù Cristo lo devi guardare, ti devi accarezzare, gli devi tenere la mano, ci devi arrabbiare, ci litighi, ci fai pace, ci mangi insieme, gli racconti i fatti
proprio
tuoi.
Questo.
Cioè è la Chiesa Gesù Cristo, è un corpo. Gesù Cristo dice questo è il mio corpo, lui è un corpo, e il corpo è la Chiesa, sono delle persone che ti amano, solo così ce la fai, solo se c'è qualcuno che ti ama. Noi siamo stati questi giorni in Vaticano, e dici perché ci sei andata? Siamo andati per rimetterci sotto l'obbedienza, insomma, della Chiesa, raccontare il nostro percorso, questo è quello che il Signore sta suscitando attraverso di noi, che è grande e comunque va messo sotto un'obbedienza, perché sennò possiamo fare casini.
E per capire anche che cos'è.
Che cos'è? È per dire alla Chiesa, oh guarda che se faccio un casino, io te l'avevo detto, dov'ero? Tu mi conosci, vieni a riprendere. Però è proprio essere amati, essere voluti bene, quello che fa Nuovi Orizzonti con noi da 3 anni. Cioè il vostro ruolo nei nostri confronti è per custodirci, non è che noi non siamo qui per fare la spirit therapy, è per custodirvi, facciamo questo percorso insieme, ed è il modo da cui partire per custodirvi e prendersi cura di noi, in particolare poi concretamente proprio tutto un orizzonte, poi concretamente è tua moglie che si prende sta rogna che non ne aveva, lei non ne aveva. E quindi è proprio quanto è importante la Chiesa, cioè noi abbiamo vissuto la Chiesa in questi anni, soprattutto attraverso Katia Nuovi Orizzonti e ultimamente col nostro Vescovo e ultimamente con i responsabili del Dicastero della Comunicazione, insomma sempre di più, perché stiamo vedendo quanto amore c'è e noi non ci vogliamo perdere. Cioè ci sta tutto lo schifo della Chiesa e vabbè, e lo subiamo, però tutto il bene,
c'è anche il bello,
Cioè perché no?
Quindi, ma sì, ma c'è anche quella grazia, c'è anche quella grazia, come dici tu, no? Rimettersi nelle mani del Signore attraverso chi ti mette davanti, in qualche modo ha questo anche ruolo, no? Per obbedienza o per altro.
Quindi veramente ti ringrazio, perché grazie, ci ha fatto vedere, ci ha raccontato che cos'è la Chiesa.
addirittura adesso,
sì, è quella
va bene,
quelle
prendo,
persone
dai,
che ti, sono quelle persone che ti amano e ti donano quell'amore che si chiama Gesù Cristo, che ti cambia la vita, che ti dà la vita vera, di cui dopo non hai più sete, cioè non ce n'hai più sete veramente, non è una storiella del Vangelo, quando tu bevi di quell'acqua non hai più sete veramente. Quindi grazie Daniele, noi vi salutiamo prossimo lunedì. Ciao, ciao ragazzi.
Ciao.